Alleluia, alleluia, alleluia. Cari amici, oggi il Signore ci fa sentire un'altra parabola, veramente nel testo lungo testo, ce ne sono altre due. Oltre questo della grano e la zizzania, c'è il lievito che fermenta la massa e il chicco di senape che fa grande un albero, tanto che gli uccelli vengono a porre il nido. Io ho letto solo la prima perché la prima ci interessa. Tutte e tre, vedete, le parabole, ci dicono qual è la natura, il compito, il destino della Chiesa. Fate il paragone. La zizzania e il buon grano. Amici, la Chiesa non si distingue in santi e in peccatori, di qua i santi e di qua i peccatori. Siamo insieme santi e peccatori, purtroppo. Grano e zizzania. Il lievito, pensate, da 12 apostoli, siamo 1,6 miliardi, non so, ma le cifre non contano. Sono cifre che non corrispondono alla realtà. I cristiani sono pochi, sono 1,6 miliardi. Così anche il granello di senape, questo piccolo granello seminato da Gesù, oggi è un grande albero in tutto il mondo. Andate, annunziate il Vangelo in tutto il mondo. Gli apostoli, pensate, all'udire le tre parabole, dissero: Gesù, due vanno bene, ma la terza non ci sta bene. E quale? Quella del grano e della zizzania. Un po' spiegacela per bene. E Gesù in privato gliel'ha spiegata. Ma perché non lo capivano? Amici, gli apostoli erano come noi. Dite fra voi, io compreso, quante volte di fronte al male che c'è nel mondo non abbiamo detto: Padre Eterno, se tu mi dessi il potere 5 minuti, lo so io quel che fare. Di fronte alla violenza dei bambini, di fronte allo stupro delle donne, di fronte ai massacri e ai genocidi, di fronte... Che vi viene in testa? Signore, manda il cielo dal fuoco e pulisci tutto qua. Anch'io quante volte l'ho detto. Ma non è giusto. Perché Gesù ha detto no? Aspettate che il grano buono, i cristiani buoni, crescano insieme ai cristiani cattivi. Grano e zizzania crescono insieme. E quando succederà il raccolto, Dio separerà alla fine del mondo. Venite benedetti dal Padre mio, ite maledetti in ignem eterno, andate maledetti nel fuoco eterno. Amici, il problema del male, ma più che problema è un mistero. Ma se Dio è bontà, com'è che c'è il male nel mondo? Si sono sbizzarriti per secoli i filosofi, i teologi, per risolvere questo terribile dilemma. O bene o male, ma perché stanno insieme? Come mai? Non si risolve. Il bene c'è perché Dio è bontà, Dio è amore. Il male c'è perché l'uomo è stato conquistato dal nemico e nel nostro cuore il nemico ha posto i germi del male. Superbia, orgoglio, avarizia, che per me è il peggiore di tutti i vizi, lussuria, ira, gola, invidia e accidia. Tutti questi semi malvagi producono il male che c'è nel mondo. Amici, ma perché c'è il male? Anche spiegandoci il perché esiste, Sant'Agostino dice: il male c'è, i cattivi esistono, perché si convertano. Due, e qui è più difficile, perché i buoni esercitano la pazienza. Non ci sarebbero i martiri, Sant'Agostino, se non ci fossero i persecutori. Questa è la spiegazione di una mente illustre, ma il problema rimane: il perché c'è il male nel mondo. Ma quante volte capiterà anche a voi, no? Dice San Paolo: io sono dentro di me con una lotta feroce, sento il bene che vorrei fare e non lo faccio, sento il male che non vorrei fare eppur lo faccio. Ma come si spiega? come si spiega? Io ho desiderio di bene eppur faccio il male. A me si spiega che nel nostro cuore è stato seminato il peccato di ribellione a Dio. E questo è il fomite, è l'origine, il vulcano di tutte le esplosioni cattive che sono in noi e che sono nel mondo. Ma oggi vorrei parlare perché Dio aspetta. C'è un proverbio perugino che dice «t'aspetta patollo», oppure «qui sono le forche caudine, qui ci dovrai passare». Ma questo non è il messaggio del Signore, no, no. Non dice il Signore «ho pazienza, ma tanto da me ci passerai». C'è un altro proverbio perugino, ricordatevelo, «Dio non paga tutti i sabati, ma c'è un sabato che paga per tutti». Ma questo non è il linguaggio di Dio, no, no. Non ci possiamo aspettare un Dio che dice fa pure, tanto da me ci dovrai venire. Dio ha pazienza, ma in Lui, sentite, l'aspettare non è per poi punire. Scrive Fulton Sheen, che io ho conosciuto negli anni 50, era un grande oratore alla TV americana, dice «il male ha le sue ore». Dio ha i suoi giorni. Il male passa. Dio i giorni e l'eternità. Dio aspetta, non con le braccia conserte dicendo fa pure, tanto quando arriva il momento ti sono io. Ma non è questo il linguaggio del Signore. Non è questo. Il Signore permette che i cattivi esistano, talvolta vivono anche a lungo. Ma quante volte noi diciamo, ma guarda Padre Eterno, hai preso quel ragazzo 18enne, era tanto buono, quel c'ha 95 anni e ne ha fatto altro che fa il male in tutta la vita, e quella ancora campa. Quante volte l'avremmo detto anche noi? Ditemi se non è vero. Dio non ha questa logica, amici. Noi la capiamo. Amici, dice il Signore, in Lui è longanimità e misericordia. In Lui c'è la volontà di salvare. Non per punire, Dio non ama punire. Genitori, ditemi un po', ma quando i vostri figli sbagliano, che gli dite? Fa pure, tanto te lo non so io, torni a casa. Ma non è questo il linguaggio dei papà e delle mamme, non è questo. Quante volte io ho sentito, mi ricordo una signora, aveva un figlio delinquente, abitava nel mio palazzo da bambino, la signora Maria, lei ha sempre difeso il suo figlio, è morto in galera, eh? Ma perché lo difendeva sta mamma? E lui diceva, sì, è vero che questo sbaglia mio figlio, ma ha frequentato compagnie cattive. Purtroppo non ha avuto una saggia, gli è morto il babbo, non ha avuto una sana educazione. Purtroppo ha vissuto in un ambiente malvagio. Ma che volete che sto figlio sia cresciuto così e crescesse in un modo diverso? Pensa, sì, è vero quello che fa, ma però ha il cuore buono, ha l'animo buono. Quante volte io l'ho sentito. È la nostra logica. Amici, ho trovato nel Vangelo, in Luca capitolo 21, una frase di Gesù che ci spiega tutto. Ci spiega. E dice, nella vostra pazienza sarete padroni delle vostre anime. Voglio parlarvi della pazienza. Io ce n'ho poca, eh? Io ce n'ho poca. Quante volte anch'io ho detto, Padre Eterno, 5 minuti il mondo nelle mie mani, io sradico tutto. Fortuna che non me lo dà il mondo, Padre Eterno. Ma tutti facciamo così. Perché tutti vediamo i difetti, siccome gli occhi ce li abbiamo davanti e non dietro, vediamo tutti i difetti degli altri, ma non vediamo i nostri. Cioè, tutti ci facciamo giudici degli altri e non di noi stessi. Tutti ci sentiamo in un modo sbagliato, migliori degli altri. Domanda, io perché sono diventato prete? Ma quanti ragazzini a quei tempi nel mio borgo migliori di me, più capaci, più buoni, famiglie come la mia poche, meravigliosa, ma ragazzi buoni nonostante tutto. Perché ero un ragazzino brigantello, chiaro? Fortuna che poi la mia mamma era un Feldmaresciall, mi guidava a vista d'occhio, eh? Poi il Padre Eterno è intervenuto nel 43, dice, vieni qua, mo te cucino io, e mi portò in seminario a 10 anni, mamma mia, questo è stato il mio percorso. Ma io potevo non essere prete, potevo finire in galera con i compagni che avevo, eppure vedete, sono prete. Ma come mai? Amici, i misteri della vita. Dio ha avuto pazienza anche di me. Dio ha avuto pazienza di quel bambino che non era il migliore, non era il più bravo, non era il più intelligente, ma ha scelto me. Misteri di Dio, amici, voglio parlarvi della pazienza. Io ce n'ho poca veramente, però l'ho imparata. Ci vuole molta pazienza, dice San Francesco di Sales, dice, appuntate queste cose, sono dei gioiellini. Soprattutto i ratazzi vanno a scuola, appuntateli. Dice, nei rapporti con gli altri ci vuole una tazza di scienza, un barile di prudenza, un oceano di pazienza. Ci vuole tanta pazienza, ma perché è una virtù omnicomprensiva. È una virtù che ne presuppone tante altre: l'equilibrio, la saggezza, un'oculatezza, avvedutezza. Amici, e chi fa tutte queste cose? Chi ha con i nostri ragazzi a tutte queste belle virtù per essere pazienti? Pazienti. Ti occorre tanta pazienza con chi? Anche col tempo. Alle volte ci aspetteremo un tempo bello e arriva la grandine, arriva il nubifragio. Pensate a Palermo. Hai visto a Palermo che è successo? Una bomba d'acqua ha sepolto Palermo sotto, per metri. Mamma mia, terribile. Pazienza col tempo. Ci vuole pazienza come le cose che non vanno come tu vorresti. Quante volte vediamo degli impicci davanti ai nostri passi? A tutti capita. Cioè, pazienza con gli avvenimenti. Per quanto ti dia da fare, molto spesso gli avvenimenti sono contrari alla tua volontà. Che fai in questi casi? O ti arrabbi? Ma chi si arrabbia non risolve il problema. Complica le cose. E allora t'abbandoni, errore peggiore del primo, ma la storia va avanti, Non è arrabbiandosi o abbandonando. Qui, amici, ci vuole fortezza. Guardate che la pazienza è una virtù che implica tanta fortezza. Ma ditemi, è più facile arrabbiarsi, è più facile perdere la calma o tenere la calma? Ditelo voi. È molto difficile essere calmi nelle ingiustizie, nelle traversie, nelle incomprensioni. Quante volte ci capitiamo durante la giornata? Pensate le nostre deficienze, i nostri capricci, le nostre spigolosità di carattere, i nostri chiodi mentali, le nostre debolezze, le nostre stanchezze. Quante volte diciamo, ci vuole la pazienza di Giobbe, oppure diciamo ancora, anche i santi perdono la pazienza, figurati io se non la perdo. Sono tutte virtù, sono tutti detti, giustissimi questi. Ma noi non siamo fatti, amici, per vivere isolati. Scriveva il grande monaco scrittore Thomas Merton, bellissimo libro degli anni 60, nessun uomo è un'isola, ma tutti facciamo parte di un continente. Nessun uomo è un'isola. Noi, amici, dobbiamo vivere non isolati dagli altri. Siamo condannati, purtroppo, a vivere con gli altri. Diceva un altro santo, la mia massima penitenza è vivere insieme. Pensate nei monasteri. Quante volte ci penso io? Le nostre famiglie che vivono perché si è scelti, e tanto no. Pensate ai monasteri dove non si sceglie la compagna o il compagno, ma te lo trovi vicino. Quanta pazienza, quanti caratteri diversi, quante incomprensioni, alle volte quante differenze di visione, quante spigolosità. Amici, quanto è difficile questa vita umana, no? E allora noi siamo nati per vivere insieme. Noi non siamo dei confinati, ma siamo dei confinanti. Ricordate il Manzoni cosa dice nelle Promesse Sposi? Dice che noi siamo tanti vasi di coccio nel carro che si muove e ad ogni buca, pum, ad ogni botta i vasi si scontrano e talvolta si rompono o si inclinano. Amici, la nostra vita è così, siamo tanti vasi di coccio che dobbiamo camminare insieme con tutte le buche lungo le nostre strade. E in questo viaggio di assistenza gli scossoni non mancano. E stare vicini molte volte significa urtarsi. La vita in comune non è una cosa facile. Tutti vogliono essere lasciati in pace. Attenti a questo. Ma non tutti lasciano gli altri in pace. La vita in comune, è vero, moltiplica le forze, le gioie, gli affetti, il coraggio, ma accomuna anche le pene e molto spesso moltiplica i pesi. I pesi o si trasportano o ci trasportano, o tu diventi padrone della situazione oppure, cari amici, finiamo ad essere vittima di certe situazioni. Ci vuole pazienza nelle tue avversità. La pazienza non è una debolezza, ma è forza d'animo. La quercia, scrive un autore moderno, sopportando le tempeste diventa forte. Ci vuole più forza a mantenere la calma che a perdere la calma. Ci vuole più forza a imprecare o tacere. In due maniere si può vincere il tuo avversario: o superandolo con l'impeto o fiaccandolo con la resistenza. Ebbene, quando non potrai respingere l'avversità, la vincerai l'avversario accettandola, quella situazione. Ma l'ostacolo più grosso non sono le cose, gli avvenimenti, le malattie. Sapete qual è? Noi stessi a noi stessi. È il maggior ostacolo. Gli altri li puoi sfuggire, ma come fai a fuggire da te? Con gli altri puoi anche protestare, ma con te non puoi protestare. All'oppressione altrui tu puoi reagire. Da una tirannia puoi anche renderti libero, ma ti domando, come fai a liberarti da te? Quanto, dai tuoi vizi, quanto ci vuole? Vedete, noi sentiamo tutto il peso dei nostri peccati, dei nostri limiti, le nostre fragilità. Ma chi di noi si crede perfetto? Nessuno, no? La vita in comune proprio ha il potere di denudare le nostre miserie, di fiaccare le nostre resistenze. Amici, allora che succede? Succede che o cerchi di correggere i tuoi difetti. Pensate per esempio alla gelosia, all'invidia, l'invidia, la gelosia. Pensate alla mancanza di correttezza di modi di trattare gli altri. Pensate all'arroganza, pensate alla prepotenza. Amici, ma tutti siamo forniti purtroppo di questi difetti. E come fai a vincerlo? Come fai? Chi è che ci libera? Diceva San Paolo, tu solo, Signore, ci puoi liberare. E solo in questo lavoro che oggi pochissimi fanno. Ditemi, in quante famiglie i genitori aiutano i figli a correggersi? Una volta a scuola i maestri erano maestri, educatori. Oggi non sono più maestri, guai! Oggi sono trasmettitori di dati, ma possono anche i ragazzi restare a casa, hanno internet, fanno anche meglio. Alla volta è migliore stare a casa che non stare in classe. Amici, ma questi nostri figli come li cresciamo? Lo capite quindi cosa vuol dire? I frutti vengono dalle piante, i frutti buoni vengono dalle piante buone, i frutti cattivi nascono dalle piante cattive. Allora, se noi genitori, noi educatori, non siamo per i nostri figli esempio, ma ditemi, ste creature che vengono al mondo, ma come devono venire su? Quali esempi devono vedere? Non mi meraviglia, ma ditemi, quante volte ve l'ho ripetuto, io penso a Perugia, perché a Perugia accadono cose da non finire. Ma i nostri figli dove vanno la notte? Alle una, alle due, alle tre, alle quattro. Ma dove stanno queste creature? Dove vanno? Dove vanno? Adesso riapro le discoteche, vedrete che lavoro. Ma dove vanno? Vanno ad ubriacarsi, vanno a drogarsi e dopo si accoltellano per le strade, corri di qua, corri di là. Ma sti nostri figli, ma li vogliamo crescere in modo sano? Ma non si crescono con le parole, si crescono con gli esempi. Genitori che mi ascoltate, i vecchi latini dicevano verba volant, le parole volano, exempla traunt, gli esempi trascinano. Ma se noi educatori, noi preti soprattutto, educatori, voi genitori, non siamo per i nostri figli degli esempi, ma ste creature, dove trovano la forza di resistere al male, con un male che dilaga da tutte le parti? La vedete, cari amici, io penso che oggi dobbiamo fare una grande riflessione, e voglio rimandarvi proprio alla prima lettura, che è tanto bella. Dice: tu, Signore, sei padrone della forza, ma tu giudichi con mitezza. Ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli, bello, la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Difficile a capirsi, ma amici, è l'unica strada da percorrere. E ora, con tutto il cuore, rivolgiamoci al Signore. Avete sentito ieri a Barcellona 1250 contagiati in un giorno. Hanno chiuso ancora. L'Iran ieri ci ha detto che ci sono 25 milioni di contagiati. In Brasile, in India è una strage. In Inghilterra prevedono 120.000 morti. Ma amici, ma questa è... Amici, supplichiamo il Signore che ci liberi. Io sono preoccupato, quando a settembre dovremo, ma riprenderemo il catechismo? Dove li mettiamo i ragazzi? La scuola, sì, la scuola, vedrete. Se continua così, vedrete. Anche venendo poi il freddo con le solite influenze. Dio mio, aiutaci. Siamo a carte 48, Guardate che una nuova pandemia ci mette a terra per decine di anni, Preghiamo il Signore. Guardate, è solo la preghiera che ci libera. Gli scienziati li avete sentiti, no? Chi dice una cosa, chi dice una, l'un contro l'altro armati. Cioè, tutti scienziati, tante chiacchiere molte volte. Dobbiamo pregare. Se Dio non ci mette le mani, amici, stavolta non si sfanga. È bastato un virus per mettere tutto il mondo a sedere. Ma sti nostri figli, io penso a sti ragazzi. Questi giorni da me tante persone sono venute, chi ha perso il lavoro, chi sta chiudendo, chi a settembre non riapre. Che fanno questi nostri ragazzi domani? Che mondo sarà domani? Perché quando crolla l'economia, amici, crolla la democrazia. Quando, finché le mamme mangiano, diceva un proverbio antico, va meno male. Ma quando i figli non mancano c'è la rivoluzione. Cari, il mondo è fatto così, la storia ce l'insegna. Che Dio ci scampi da questo virus terribile, ma soprattutto dai grandi disagi che potremmo subire. Signore, ascoltaci. Ti preghiamo con tutto il cuore attraverso l'intercessione della tua mamma. Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non ci delude mai, abbi pietà di noi, liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere questo flagello del virus che va sterminando l'umanità. Ti preghiamo di guarire i malati, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci, Signore, il tuo volto di misericordia e salvaci dal tuo grande amore. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, Madre tua e Madre nostra, che con fedeltà ci accompagna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.